Ben ritrovati a tutti e ho il piacere anche questa mattina di incontrarvi nell'ascolto della parola, così come abbiamo cantato, affinché il Signore parli ad ognuno di noi. Il tema di questa mattina, sul tema appunto delle beatitudini, precede, come dire, l'ultima beatitudine che sarà affrontata domenica prossima dal fratello Ron. Ci porta proprio a considerare quello che abbiamo definito il ritratto perfetto delle beatitudini, e cioè il Signore Gesù. Quando pronunciò le beatitudini, a tutti coloro che abbiamo letto erano accorsi per ascoltarlo, e rivolgendosi a coloro che identifica con beati i, beati quelli e beati voi, versetto 11, Gesù sta pensando sostanzialmente a se stesso. Infatti in Cristo si ritrovano completamente e in modo perfetto tutte le beatitudini. Egli visse la sua esistenza terrena senza la minima scissione. E tutte queste beatitudini, perfettamente unite nell'unione con il Padre e con lo Spirito Santo. Ed è per questa ragione, ricorderete, che la volta scorsa abbiamo concluso la predicazione parlando della necessità di assomigliare a Cristo, così come questo canto anche ci invitava e ci spronava a fare. Se facessimo una ricerca storica di personaggi, prima e dopo di Cristo, diciamo qualche secolo prima e qualche secolo dopo di Cristo, o anche contemporanei di personaggi, come dire, artisti, poeti, filosofi, storici e teologi, non avremmo difficoltà a scoprire, e con gli strumenti oggi a disposizione, appunto internet, che sono giunti fino a noi delle immagini concrete di questi personaggi. Ci sono dei busti, ci sono delle sculture, che ci ripropongono perfettamente il volto, la statura di queste persone, perfino i tratti somatici, è possibile di vederli, è possibile capire se erano alti o bassi, se avessero difetti fisici. Per certi casi anche la storia ci racconta quelli che erano i loro vizi e le loro virtù. Se erano persone docili o dal carattere irascibile, che cosa mangiavano e che cosa rifiutavano. Però da questa ricerca vi accorgerete che non troverete alcun busto o statua di Cristo risalente al periodo o subito dopo Cristo. Quello che iniziò ad accadere qualche secolo dopo Cristo e soprattutto, come dire, a seguito della proliferazione della iconografia, sono stati i dipinti su tela o affreschi nelle cattedrali, delle autentiche opere d'arte di scultori, i quali cercavano, come dire, nell'immaginario artistico e religioso, di rappresentare il volto, il corpo di Cristo. E nei primi secoli, anche in ragione del divieto che troviamo nel Vecchio Testamento da parte del Signore ai giudei di non farsi scultura alcuna, era comprensibile che i giudei non pensassero assolutamente a Gesù come a un Dio e tantomeno, diciamo, qualche cosa da conservare, ma soprattutto il rispetto di questo divieto, diciamo, di non farsi scultura alcuna, quindi a maggior ragione verso una persona che non consideravano Dio e che lo accusavano di essere un impostore. Però nei primi secoli c'erano dei simboli che venivano usati per indicare, diciamo, un legame con il Signore Gesù. Uno dei più conosciuti anche attualmente, che si trova ormai su tutte le macchine di evangelici è il pesce, no? Che rappresenta coloro che il Signore ha chiamato pescatori e che ha fatto pescatori di uomini. Era un modo per riconoscersi e per accogliersi nel nome di Cristo. Un'altra parola greca che fu interpretata con un acrostico era ictus, ovvero Gesù Cristo, il Figlio di Dio Salvatore. C'erano anche altri simboli per identificare Cristo, che però non erano appunto delle immagini. E uno di questi era il monogramma di Cristo definito il Chi-Rho, che praticamente è questo simbolo, una P, I-P, per indicare Gesù Cristo. Ecco, erano tutti simboli che non permettevano di identificare Cristo in una scultura, in una un'immagine, ma semplicemente che richiamavano lui, la sua persona, la sua opera. La sostituzione di immagini di Cristo alle rappresentazioni simboliche, cioè tipo queste, fu però qualche cosa che in Occidente conobbe uno sviluppo particolare a partire dagli imperatori bizantini, cioè quindi dal 330 d.C., cioè l'impero romano d'Oriente, e questi ebbero un ruolo, come dire, importante nell'ambito della iconografia. Per quanto i cristiani mostrarono una certa disapprovazione a questo e una vera opposizione, ciò non escluse che, per esempio, nel concilio del 691, Quirino VI, convocato a Costantinopoli, cioè a Istanbul, sostanzialmente, anche con la disapprovazione e con l'assenza a questo concilio del Papa Sergio I, si tenne comunque questo concilio e si decise di scrivere questo. Nel canone 82 viene detto: decidiamo che in avvenire si dovrà rappresentare Cristo, nostro Dio, sotto forma umana e non più sotto l'antico agnello di Dio. Quindi voi capite che c'è stato un sviluppo dopo l'ascensione a voler a tutti i costi rappresentare fisicamente Gesù. Ora, che cosa ci racconta invece la scrittura relativamente a Gesù? Nella scrittura non troviamo alcuna descrizione fisica del nostro Signore Gesù. Non ci è detto, per esempio, che avesse gli occhi azzurri o profondi, che avesse orecchie grandi o piccole, labbra carnose, zigomi alti o bassi, se le sopracciglia fossero folte o no, capelli lunghi, barba, se fosse snello o robusto, insomma, se avesse un fisico attraente da attrarre gli sguardi di molti, se fosse un bel ragazzo come l'iconografia attuale e da qualche secolo ci propone, anche per esempio nei film, il personaggio che interpreta Gesù è sempre, come dire, un bel giovane, dagli occhi azzurri, alto, simpatico, bello, che tutti lo vorrebbero come partner nella propria vita. La scrittura tace totalmente su questo aspetto fisico del Signore Gesù. Certo, ci dice qualche cosa. Per esempio, Isaia dice che non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Sostanzialmente Isaia sta dicendo che Gesù era un uomo qualunque, identico a tutti gli altri, e che quando passeggiava non era seguito da fan che volessero in qualche maniera, ecco, mettergli le mani addosso per prenderne possesso. Niente di tutto questo, come accade per certi lì. Aveva un corpo normale, come un normale uomo, perché normale è stata la sua incarnazione, la sua nascita tra gli uomini. Ci è detto per esempio qualche cosa della sua adolescenza, e notate che Luca dice: Gesù cresceva in sapienza, in statura, in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Chiunque vedeva quel bimbo, vedeva un bimbo qualunque, anche se poi Gesù si distingue dagli altri all'età di 12 anni nel Tempio. Voi ricordate che lui ha un confronto con i dottori della legge e questi stupirono della sua conoscenza. C'è detto che ebbe fame, come un normale uomo, e sete, che pianse e si commosse per esempio di fronte al lutto, pensiamo a Lazzaro, oppure pianse per Gerusalemme, quando avrebbe voluto accoglierla e invece è stato respinto. Fu un uomo che si stancò, sentì il bisogno di riposarsi, Giovanni 4,6. Tutte esigenze normali di un normale uomo. Ma come comprenderete, queste esigenze non sono la descrizione di fisica di un corpo. Perché? Perché la scrittura si concentra e ci vuole parlare soprattutto di questo perfetto ritratto spirituale del Signore Gesù. E credo che ciò che ai veri credenti deve interessare di Cristo, per assomigliargli, come abbiamo detto, sono proprio le qualità spirituali. Se vogliamo essere veramente discepoli di Cristo, il ritratto di Cristo, così come c'è descritto nella Scrittura, dovremmo averlo sempre impresso nel nostro cuore, nella nostra mente. Vedete, non ci serve a nulla avere al nostro collo, per chi ce l'ha, un crocifisso, oppure avere costantemente la nostra Bibbia sotto braccio e oggi con gli strumenti che abbiamo sul tablet o sul cellulare, se Cristo non è impresso nel nostro cuore e nella nostra vita. Diventano semplicemente dei superlettili, diventano semplicemente degli strumenti di idolatria o di formalità religiosa. I 9 petali delle beatitudini sono 9 tratti caratteristici della spiritualità di Cristo, senza scissione abbiamo detto, che vogliamo ripercorrere, almeno 8, perché la nona l'ascolteremo domenica prossima, velocemente, per comprendere che mentre Cristo pronunciava appunto queste beatitudini, aveva proprio dinanzi a sé se stesso, come colui che incarnava tutte le beatitudini, ovviamente invitando i suoi ascoltatori ad assomigliare a lui. Allora ripercorriamo le beatitudini attribuendole proprio a Cristo, cercando di coglierne le ricadute spirituali pratiche per noi discepoli del XXI secolo. Beati i poveri in spirito, la prima beatitudine, perché di loro è il regno dei cieli. Allora, prima di vedere la prima parte, dobbiamo puntualizzare un elemento o una verità in assoluto. Nel regno dei cieli promesso ai beati, Gesù ne è il re assoluto. Gesù ne è il re assoluto. Quindi lui non erediterà il regno dei cieli. Lui è il re del regno dei cieli. Un regno che condividerà solo ed esclusivamente con coloro che ha già dichiarati beati, che chi dichiarerà beati nel corso della storia fino a che egli non tornerà, condividerà con coloro che lo hanno accettato come il Signore e Salvatore, che lo hanno riconosciuto come Dio, il Figlio di Dio, fattosi carne, il loro Re, il loro Salvatore. E questa è una verità che non dobbiamo dimenticare. Quindi beati i poveri in spirito. Questo primo petalo delle beatitudini lo vediamo nella sua piena espressione, proprio in Cristo e nell'incarnazione. E io vorrei chiedere a qualcuno di voi di leggere un testo che è stato già citato questa mattina, Filippesi capitolo 2, versetti da 5 a 9. Ecco, se possiamo leggere questo brano di Paolo per capire in che senso Cristo è veramente beato e povero in spirito.
Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre.
Ecco, questo testo, che è uno dei tanti nella scrittura, ma alla luce del contesto globale della scrittura e degli Evangeli che ci narrano del ministero di Cristo, ci dà di comprendere che tutto il ministero di Cristo, dall'incarnazione, quindi dalla nascita, alla crocifissione, è stato caratterizzato da questo senso di svuotamento di se stesso per far posto alla volontà di Dio nella sua vita. E perché questa volontà costituisse l'elemento, diciamo, determinante per la salvezza dei peccatori. Ora, se noi vogliamo, se vogliamo assomigliare a Cristo, se veramente amiamo voler assomigliare a Cristo, questo sentimento di svuotamento di noi stessi deve essere costante per lasciarci riempire della presenza di Cristo, lasciarci riempire dai suoi valori per vivere questa beatitudine di povertà in spirito, che, come dicevo quando l'abbiamo analizzato, non vuol dire essere nell'ignoranza spirituale, non ha nulla a che fare. Pensare che i poveri di spirito siano coloro che non sanno nulla della scrittura, che sono miti e che, proprio perché non sanno nulla, non osano dire, non osano parlare, è una blasfemia, è un rifiuto della parola di Dio ed è un rifiuto di Cristo. Beati quelli che sono afflitti, versetto 4. Ora, la scrittura ci insegna che nessuno mai più di Cristo sia stato afflitto a causa della sua predicazione e della sua azione. Nessuno più di lui, per esempio, si è sentito afflitto a causa del peccato del peccatore. E certo non del suo peccato, perché Gesù non ha peccato. E proprio perché non ha peccato, non aveva, diciamo, ragione di essere afflitto. Ma guardando gli uomini, guardando le donne, guardando te, guardando me, Gesù ha provato tutta l'afflizione, la peggiore delle afflizioni, a causa del tuo peccato, del mio peccato. E l'afflizione di Cristo, per esempio, la leggiamo, ovviamente nel suo contesto globale, in tutta la scrittura, ma la leggiamo, per esempio, sul suo volto, quando incontra questo giovane ricco, che gli dice: che cosa devo fare per essere salvato? E alle indicazioni precise che Gesù gli dà, questo giovane fu turbato e andò via. Gesù che amò quel giovane. Ecco, questa è, come dire, l'afflizione, un'afflizione di amore per coloro che non sanno affliggersi per il loro peccato. Pensiamo per esempio alle tante volte che Gesù predisse, o almeno alle tre volte che Gesù predisse e disse ai discepoli che andando a Gerusalemme sarebbe stato flagellato, ucciso, come ci riportano Luca 18, Marco 10, Matteo 20. Proviamo per esempio anche ad immaginarlo mentre prega nell'orto del Getsemani. Il testo ci dice che, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò ad essere triste, angosciato. E allora disse, perché Gesù non nasconde i sentimenti, Gesù non si nasconde, non vuole apparire colui che non ha sentimenti, come a volte succede a noi, che abbiamo paura di esporci anche cultualmente per dire qual è la situazione che stiamo vivendo. Gesù dice: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. È oppressa da tristezza mortale. Matteo 26, 36 e 46. Allora ti aiutano, fratello, sorella, amico, queste parole a comprendere che la tristezza mortale di Cristo era a causa del tuo peccato e non perché lui meritasse questo, che era a causa, in ragione del tuo peccato, che egli scelse di offrirsi volutamente al Padre in sacrificio perché tu ottenessi salvezza. Ti dice qualcosa questo? Beati i mansueti, versetto 5. Che dire della mansuetudine di Cristo? Perfettamente vissuta in armonia con le profezie del servo sofferente, Isaia 52, 11, 14, Salmo 22, questo salmo messianico che affronta il ministero di Cristo nei primi 21 versetti. Il quale ci è detto in Isaia 53, 11, si è caricato delle nostre iniquità. Cioè lui ha preso su di sé ciò che avremmo dovuto portare noi. Chi di noi è così mansueto, pronto a riprendere su di sé il peso del proprio fratello, della propria sorella, farsene carico, dedicare il proprio tempo, le proprie energie, le proprie risorse per dare un aiuto a chi ha aiuto ha bisogno. Gesù si è caricato delle nostre iniquità, maltrattato e si lasciò umiliare e non aprì la bocca come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa. Egli non aprì la bocca. Che differenza che c'è tra noi e Cristo, tra Cristo e noi. Noi basta un niente e abbiamo già pronta la parola di risposta. Ancora non permettiamo all'altro di dirci e già abbiamo reagito. Non aprì la bocca. Questa è la mansuetudine al quale dobbiamo mirare. La sua mansuetudine era fortemente presente in tutto il ministero. Per esempio, quando non reagiva alle molte provocazioni e false accuse, se non riaffermare la verità della sua incarnazione, del suo ministero, riaffermare che egli era Cristo. Ricordate per esempio la scena del tradimento di Giuda, tradimento annunciato perfino nel corso dell'ultima cena, è avvenuto secondo quanto preannunciato. Ma quando Giuda lo tradì con un bacio, le parole di Gesù grondavano di mansuetudine e di afflizione per il peccato di Giuda. È una frase piccola, breve. Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio? Questa è la mansuetudine di Cristo. Cristo aveva lì tutto il potere per sterminare Giuda e chiunque altro era lì presente. Ma lui è mansueto. Anche alla richiesta, in quello stesso caso, di alcuni di colpire con la spada, e ancora prima che Gesù dicesse hanno colpito con la spada, Gesù come risponde, come reagisce? Reagisce con mansuetudine, con guarigione di quella persona. Luca 22, 51. Che dire per esempio del processo che è seguito immediatamente dopo l'arresto, la cui mansuetudine ha lasciato sbigottito persino coloro che dovevano accusarlo. Egli non rispose neppure una parola, ci dice Matteo e Marco. E il governatore se ne meravigliava molto. Ma come? Ti stanno accusando? E tu non dici nulla? Gesù è rimasto mansueto anche quando l'episodio dello sgombero del Tempio non sembrava fosse mansueto. In realtà era proprio la mansuetudine dell'obbedienza a Dio Padre che lo spinse all'indignazione a voler liberare quel luogo, che a causa della presunzione dei sacerdoti, degli scribi, dei farisei e dei commercianti avevano fatto della casa del Padre una casa di commercio. E notate che in quella circostanza gli chiedono: ma scusa, ma con quale autorità tu fai questo? Quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose? E la mansuetudine di Gesù sta in questa risposta che sottolinea il suo sacrificio. Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. E Giovanni deve sottolineare che Gesù, a differenza di quello che capirono gli altri, parlava del suo corpo. Così come quando Gesù alla confessione di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio di Dio, diceva su questa pietra, cioè su quella confessione che io sono il Cristo, il figlio di Dio, edificherò la mia chiesa. Vedete com'è facile interpretare un testo della scrittura in modo deviante, perché si fonda anche tutto un credo su quell'espressione di Pietro, ma che Cristo non ha giustificato. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, versetto 6. In merito a questa beatitudine ricordiamo i tanti atti di giustizia che Gesù ha compiuto per ridare dignità ai diseredati, agli esclusi della società, dalla società, ai lebbrosi, ai disabili che erano costretti a vivere fuori dalla città, sulla strada, a elemosinare, affinché qualcuno avesse pietà di loro. Pensiamo per esempio anche alla giustizia di Gesù nel fermare gli scribi e i farisei, i quali gli condussero una donna, Giovanni 8, adultera, per fare che cosa? Per lapidarla. E la condussero a Gesù perché volevano il consenso di Gesù sulla base dell'interpretazione della scrittura per poterla lapidare. Ma l'obiettivo era quello di accusare Gesù di ingiustizia nell'interpretazione della scrittura. Ma Gesù non cede a queste provocazioni. Essi pensavano di accusare Gesù appunto di ingiustizia attraverso, come dire, il tranello della applicazione legale della legge. Ma furono giudicati dalla loro sporca coscienza, attraverso poche parole del Signore Gesù: chi di voi è senza peccato? Ora, questo ci dice che la giustizia non può essere manipolata al nostro parere. La scrittura non può essere manipolata al nostro giudizio. E se la giustizia è una giustizia che da una parte favorisce certe persone a discapito di altre, non è giustizia. Perché in quella circostanza queste persone avrebbero dovuto essere coerenti e portare anche l'adultero. Invece non l'hanno fatto. Per la scrittura non dice solamente la donna, ma coloro che venivano colti in adulterio dovevano essere uccisi. Allora Gesù era, se vogliamo, disposto ad applicare quella legge, ma l'ingiustizia di quegli uomini era nel voler giudicare in modo ingiusto. Isaia ci dice che Gesù, il figlio di Dio, il Padre lo avrebbe mandato per stabilire il suo regno fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, Isaia 9,6. Beati i misericordiosi, versetto 7. Molti aggettivi possono essere affiancati per descrivere il petalo della misericordia. Gesù usa, come dire, volutamente l'aggettivo misericordia pensando anche in questo caso a se stesso. In molti brani in cui si parla, per esempio, della lentezza di Dio all'ira e della sua misericordia, ci danno di capire che Cristo si riconosce in quel Dio, essendo El Dio, si riconosce appartenente, diciamo, al Dio della misericordia. Notate che quando la gente udiva che Gesù passava per quella strada dove loro stanziavano, che cosa, soprattutto gli infermi, coloro che si riconoscevano malati, peccatori, che cosa gridavano al Signore? Signore, abbi pietà di me. Marco 10, 47-48. Vedete, questa espressione è il grido di chi ha bisogno di misericordia, ed è quella che solo Dio può donare. E Gesù ebbe veramente tanta misericordia nei confronti di coloro che accorsero a Lui e dissero: Signore, abbi pietà di me. Volendo insegnare altri ad assomigliare a Dio, Gesù diceva loro: siate misericordiosi, come misericordioso è il Padre vostro. Luca 6,36. E a chi gli chiese cosa dovesse fare per ereditare la vita eterna, raccontò una parabola. La parabola del buon samaritano. Voi conoscete Luca 10, 25-37. Ad un certo punto Gesù conclude con una domanda a questa persona che non sapeva chi era il suo prossimo. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E quelli gli rispose: colui che gli usò misericordia. Ebbene, Gesù disse: va, fa anche tu la stessa cosa. Non puoi dire che non conosci il prossimo. Va, c'è molta gente che ha bisogno di misericordia. Ora, se vuoi, fratello, sorella, amica, misericordia da Dio in Cristo, la puoi ottenere, in particolare per chi non ha fatto ancora questo passo. La puoi ottenere rivolgendo il tuo grido di aiuto al Signore. È il grido del pubblicano: Signore, abbi pietà di me, peccatore. E notate che qui c'è un'espressione molto forte, che non sta dicendo: Signore, abbi solo pietà di me. Si riconosce la gravità della propria malattia, perché dice: peccatore. E se noi non riconosciamo la gravità della nostra malattia, non possiamo essere guariti, perché la sottovalutiamo. Se io non sono consapevole di essere malato, non sentirò per nessuna ragione il bisogno di andare da un medico. Quest'uomo, questo pubblicano, riconosce di essere malato di peccato e ha bisogno di essere guarito, e quindi invoca misericordia. E Gesù ha dichiarato che userà misericordia incondizionata e non caccerà mai nessuno di coloro che andranno a Lui e che il Padre manderà, Giovanni 6,37. Beati i puri di cuore, versetto 8. Analizzando questa beatitudine, credo che è stato sottolineato che i puri di cuore sono coloro che non agiscono per secondi fini e per tornaconto personale, un po' quello che dicevamo venerdì sera, ma fanno questo per il piacere e la gioia di farlo, sapendo che il loro cuore, essendo pienamente consapevole che il loro cuore è stato trasformato dalla grazia di Dio, da cuore di pietra in cuore di carne, da un cuore insensibile a un cuore sensibile, da un cuore che rimane freddo a un cuore che piange di fronte a coloro che hanno necessità. Ezechiele 36,26. È un cuore capace di recepire e percepire i bisogni degli altri, è un cuore capace di mettersi a disposizione per i bisogni degli altri, che siano materiali e spirituali, pronto a disporsi, amorevolmente pronto a dare il proprio cuore. Ora, se questo è stato possibile per gli uomini, perché Gesù parlava di beati i puri di cuore, quanto più è vero per Cristo. Nell'incarnazione, nel ministero, Gesù ha incarnato questa beatitudine, povero di cuore, cioè puro di cuore, scusate. Perché Gesù non ha chiuso il cuore, per esempio, a nessuno, sia che fosse interpellato che non lo fosse. Gesù era sempre pronto ad aprirsi. Pensiamo per un momento alle giornate intense del Signore Gesù, proprio per la predicazione della buona notizia dell'Evangelo. Cosa che non avrebbe potuto fare, per esempio, se non avesse avuto questo cuore, questa passione per i peccatori affinché si convertisse, questa passione per coloro che erano impuri di cuore per dare loro dignità, per dare loro vita e una ragione vera per poter vivere, una speranza eterna. Ebbene, dopo una giornata intensa come questa, Gesù aveva pieno diritto come uomo, come vero uomo, di riposarsi, di un meritato riposo. Del resto, credo che ognuno di noi, rientrando dal lavoro, da una giornata faticosa, di studio, pensa a giusta ragione di doversi riposare. Ebbene, accade qualche cosa a Gesù. Aveva il diritto di riposarsi e invece accade qualche cosa. Accade che un dottore della legge, per non esporsi pubblicamente a eventuali critiche dei suoi colleghi, a eventuali critiche della cittadinanza, dei capi religiosi, decise di fare che cosa? Di incontrare Gesù proprio di notte. E Gesù amò quel cuore, diciamo, quell'uomo di cuore, Nicodemo, e amorevolmente gli presentò in piena notte la buona notizia della nuova nascita. Ora, se qualcuno bussasse alla nostra porta in piena notte, sono quasi sicuro che la nostra reazione immediata sarebbe: ma chi è questo rompiscatole che in piena notte disturba? È questa l'ora? E seppure a malincuore ci disponiamo a dargli ascolto, probabilmente il paese intero verrà a sapere che quella persona mi ha disturbato durante la notte. E questo non è essere puri di cuore. Vedete, cari miei, cari nel Signore, essere puri di cuore ha a che fare con l'amore. Allora vi chiedo a qualcuno di voi di leggere un testo, Prima Corinzi 13, 4 versetti, da versetto 3 al versetto 7. Prima Corinzi 13, 3 a 7. Coraggio.
Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se avessi il mio corpo a essere altro e non avessi amore, non mi durerebbe niente. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inastrisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.
Allora, i puri di cuore praticano con amore la loro purità, soffrendo ogni cosa, credendo ogni cosa, sperando ogni cosa, sopportando ogni cosa. E in questo Gesù è stato perfetto, veramente puro di cuore. Beati quelli che si adoperano per la pace, versetto 9 ci dice. Ora, per quanto riguarda questo petalo della beatitudine, diciamo semplicemente tre cose, rievochiamo tre cose riferite a Cristo ed una riferita ai discepoli. La prima cosa è il titolo regale. Gesù è definito dalla scrittura, dal profeta Isaia, il principe della pace. E questo Gesù, Isaia lo fa nella prospettiva dell'incarnazione di Cristo. Inoltre, nello stesso testo, ci viene, il testo di Isaia 9, ci viene parlata della missione di Cristo. Notate, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno. In questo versetto 6 di Isaia 9, Isaia sta indicando che la pace di Cristo avrebbe regnato nella Chiesa proprio in ragione del principe della pace. E chi non ha accettato il principe della pace per se stesso non ha pace con nessuno e non ce l'ha con la Chiesa, non ce l'ha con i fratelli, non ce l'ha con le sorelle. La terza caratteristica che ci viene descritta è quella della sua grazia. Gesù diceva, quando era sulla terra, io vi do pace, vi lascio pace, vi do la mia pace. È il principe della pace. Ha una missione, quella di portare pace e di dare pace, e lui lo dice. Io vi do la pace, io vi do la vera pace, quella pace che il mondo non vi può dare. È una ricerca inutile, quella della pace nel mondo. È una ricerca che non condurrà a nulla. Solo la pace di Cristo è vera. Ed infatti il ministero che poi Gesù affidò ai discepoli, a coloro che dovevano assomigliargli in tutto, fu proprio questo, cioè quello di essere portatori di pace. E notate, in qualunque casa entriate, dite prima, pace a questa casa. Luca 10,5. Ovviamente non si tratta di una semplice parola da dirsi così, ma è l'espressione di una vita vissuta nella pace. È il mio ingresso in una casa che, se anche non pronunciassi pace, è portatrice di pace. Capite il senso della profondità di questa espressione? In qualunque casa entrate, dite pace a questa casa. E io posso portare pace in qualsiasi caso, in qualsiasi situazione, in qualsiasi circostanza, l'abbiamo visto la volta scorsa, se sono in pace con Dio, e se io sono in guerra con Dio, non avrò pace con nessuno. Se vuoi godere la pace di Cristo, sappi che Lui, solo Lui, il principe della pace, può dartela. E a Lui devi aprire il tuo cuore, devi lasciarlo entrare nella tua vita. Beati i perseguitati per motivo di giustizia. Questo ottavo petalo della beatitudine, che è l'ultimo che affronteremo, Gesù l'ha vissuto pienamente sulla sua pelle. Lo vediamo per esempio nel processo a suo danno e le tante accuse false e anche a quelle manipolate per aver detto la verità, quella verità scomoda ai tanti, ai benpensanti, ai religiosi, cioè che lui era il figlio di Dio che era Dio. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, e non ne trovarono, finché si fossero fatti avanti dei falsi testimoni. E finalmente se ne fecero avanti due che dissero, costui ha detto, io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni, già qui sono state manipolate le parole del Signore Gesù. Gesù ha detto, distruggete questo tempio. E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse, ma non rispondi nulla? Non senti quelle che testimoniano contro di te? E Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse, ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E Gesù gli rispose, tu lo hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato, e che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Si è accusato da solo. Ecco, voi avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Ed essi risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni, e altri lo schiaffeggiarono dicendo: o Cristo, profeta, indovina, chi ti ha percosso? Beati i perseguitati per motivo di giustizia. Ora, tutto questo avvenne nonostante Pilato, per esempio, aveva dichiarato: io non trovo in lui alcuna colpa. Giovanni 19,6. Ma Pilato aveva una colpa, quella di non essere riuscito a cogliere che la colpa della condanna di Cristo era la sua giustizia. Gesù aveva la colpa di essere giusto, di praticare la giustizia, e Pilato non aveva colto quell'aspetto. Ma quando Gesù è appeso alla croce tra due malfattori, uno di questi si rese conto che lui era meritevole della giustizia, della giusta condanna a causa della sua ingiustizia, mentre Cristo era condannato a causa della sua giustizia. Ora, questa consapevolezza prodotta dal convincimento operato dallo Spirito Santo in modo segreto, ovviamente, al malfattore, ha prodotto questo grido di salvezza di cui parlavamo prima: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. In conclusione, care sorelle, fratelli, amici, se vogliamo assomigliare a Cristo, il cui ritratto perfetto è espresso in questo quadro spirituale, in questa bellissima opera d'arte di Cristo incarnato, non rimane che specchiarci in Lui e lavorare le nostre vite in un lifting spirituale per assomigliargli e godere di questa bella beatitudine. Beati voi, versetto 11. Allora ringraziamo Dio che ci ha dato il Figlio nel quale possiamo specchiarci. Gesù ha parlato delle beatitudini, ma ha detto: io sono lo specchio nel quale voi potete vedere queste beatitudini. Allora possiamo, guardandoci allo specchio di Cristo, possiamo togliere dalla nostra vita tutte quelle brutture che deformano il nostro corpo, che attribuiscono al nostro volto un turbamento e al nostro umore spirituale e relazionale, diciamo, grandi disagi. Preghiamo che Dio invece lavori le nostre vite proprio per mezzo dell'opera dello Spirito Santo e ci renda somiglianti al Figlio.